Mille cose da dire.
Da Contini
e Paolo Piccardo, e oggi abbiamo un nuovo graditissimo ospite, Edoardo Samperi. Ciao Edoardo!
Ciao, ciao a tutti!
Allora, presento io Edoardo. Oggi è un imprenditore e un cuoco. Si è laureato all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Ha lavorato per molti anni nel campo della ristorazione commerciale presso una famosissima multinazionale e da poco è proprietario di un piccolo pastificio artigianale in Brianza che è anche ristorante. Insomma, diciamo che Edoardo, per gli amici Edo, è uno che di cucina ne sa parecchio nelle sue differenti declinazioni. E poi, permettetemi di sottolineare che nel suo caso c'era da aspettarselo. Infatti si chiama Edo, come voi sapete, in latino Edo significa mangio. Insomma, come direbbero gli antichi, nomen omen, nel nome c'è il destino. Ma adesso lasciamo perdere l'onomanzia, anche se una volta ci voglio tornare su questo argomento. E diciamo di che cosa parleremo oggi. Ve lo potete aspettare, della cultura del cibo, da diversi punti di vista. È un'espressione che sentiamo spesso. Ma cosa significa davvero cultura del cibo? Ecco, allora io partirei subito con la prima domanda. Puoi raccontarci come avviene il connubio tra materie umanistiche e gastronomia?
Volentieri. Allora, diciamo che questo connubio avviene non solo, appunto, come tu mi hai anticipato, da un lato scientifico, quindi tutto ciò che concerne l'argomento della gastronomia da un punto di vista scientifico, quindi da un punto di vista chimico, fisico, ma giustamente la storia dell'uomo è permeata da tutta questa dalla progressione della gastronomia. E praticamente attraverso principalmente strumenti quali ricettari piuttosto che a livello letterario degli scritti anche abbastanza diciamo leggeri, come per esempio delle novelle, si può passo a passo ricostruire un po' quella che è stata la storia vera e propria della cucina e della gastronomia. Quindi diciamo che appunto l'aspetto umanistico viene colto poi in materie contemporanee come storia dell'alimentazione, storia della cucina italiana, storia della gastronomia francese, l'antropologia gastronomica, che sono tutte materie appunto che poi ho affrontato nel corso del mio passato accademico e alle quali mi sono appassionato tantissimo. Tant'è che appunto poi una di queste, diciamo, una di queste materie, che era la storia dell'alimentazione, è stata anche oggetto di poi tesi di laurea, un'analisi, diciamo, un lavoro filologico rispetto all'analisi di uno scritto, di una raccolta di novelle del Bandello, quindi di Matteo Maria Bandello, studio attraverso il quale speravo ovviamente di essere uno scopritore di usanze o di come dire, di abitudini stravaganti. Appunto questo scrittore vive alla fine del 400 più o meno, tra la metà e la fine del 400. In realtà poi dallo studio che ho fatto è emerso semplicemente che le abitudini gastronomiche e alimentari della popolazione, anche insomma quel periodo, quindi diciamo Rinascimento, erano in realtà poi molto simili un po' a quelle che viviamo oggi, quindi non così lontane. Certo, a livello di gusti tutta un'altra storia, però a livello di materie prime, utilizzi, lavorazioni, veramente la vera sorpresa è stata capire che non siamo poi così distanti, ecco, da quello che oggi vediamo dai grandi chef, ovviamente in chiave moderna, ecco, in chiave contemporanea.
Ma ascolta Edo, ci puoi dare qualche chicca, qualche ricetta che invece oggi avremmo orrore a ripetere che hai trovato nel Bandello?
Allora, il Bandello, come vi ho detto appunto, avendo una chiave di scrittura novellistica, insomma, diciamo che traduceva un po' in maniera stravagante anche delle usanze così come possiamo dire scherzose, ecco, tra cui appunto c'erano delle lavorazioni abbastanza macabre di parti di animali, parti anche intime, ecco, di animali che venivano lavorate e poi, come dire, servite ai commensali sotto mentite spoglie. Quindi la gag, diciamo, della novella in sé era poi scoprire a fine pasto che i commensali avessero mangiato, ad esempio, non so, testicoli o parti di tori o capre, vestite da invece polpettine esotiche speziate, piuttosto che, quindi insomma, diciamo che la fantasia del bandello in questo senso è stata molto, come dire, è stata molto ampia, ecco. In realtà poi anche per quello che riguarda tanti ricettari del Rinascimento, non so, quello del Messisburgo del 550 o del Rossetti del 1584, in realtà al loro interno hanno migliaia di ricette un po' stravaganti di animali che oggi, ad esempio, non si mangiano più, ma che un tempo ovviamente si consumavano per dimostrare molto, no, lo sfarzo, la potenza dei signori dei quali loro poi erano lavoratori, insomma. Quindi erano, ad esempio, tantissimi pennuti di ogni forma e colore, venivano cucinati mixando sapori di ogni genere tra il dolce e il salato. Non vi dico, la cannella praticamente veniva utilizzata al posto del sale dappertutto, quindi pavoni e non so, altri pavoni, anche tartarughe, non so, animali molto desueti venivano invece cucinati e mostrati ovviamente durante questi banchetti super sontuosi, proprio per dimostrare che il signore che accoglieva e gestiva questo banchetto era molto potente, molto influente, molto ricco, ecco. Quindi nonostante questo, qualche ricetta carina invece può essere ancora, come dire, presa e riutilizzata, ecco. Quindi il lavoro poi che stiamo svolgendo adesso con il mio attuale socio è, diciamo, quello di riscoprire questi ricettari e di tirare fuori quello che ci può essere di buono e di riapplicabile nel mondo di oggi, ecco. Quindi c'è qualche ricetta, nonostante tutto, che ha il suo perché, ovviamente sapori un po' particolari, però validi e da provare sicuramente. Ci sono però delle ricettine interessanti, salse soprattutto di accompagnamento ai nostri ravioli, oppure dei ripieni particolari che stiamo ancora cercando di sviluppare. Ad esempio, c'è un ripieno fatto con animelle, midollo, pane, latte, cannella, burro, insomma, sono tutti sapori che stiamo cercando in qualche modo di sperimentare, di mixare per tirare fuori qualcosa che anche a un gusto nostro possa essere piacevole. Oppure c'è un sugo che viene definito alla Gonzaga, quindi ovviamente scaturito dalla famiglia Gonzaga, che prevede, è una sorta di pesto, quindi un pesto con tantissima frutta secca, uvette, basilico, formaggio. E però ovviamente la tipicità di tutti questi pesti è che al loro interno hanno tantissimi sapori, spezie come la cannella, i chiodi di garofano, la noce moscata. Quindi chiaramente, insomma, non ci si può aspettare un pesto come lo mangiamo oggi, insomma, un pesto genovese, via.
Mi sento preso in causa.
Infatti volevo stuzzicarti.
No, vabbè, ma noi abbiamo consapevolezza, peraltro, che il pesto genovese ha una sua origine e che è un'origine molto lontana, che è un'origine persiana. Comunque il basilico non è certo una pianta italiana, ma è una pianta che è arrivata con le navigazioni, e quindi grazie al fatto che Genova ha sempre rappresentato una potenza commerciale e nautica all'interno del Mediterraneo e di tutti i mari che sono collegati al Mediterraneo. Quindi infatti ci sono colonie che arrivano fino in Crimea, e ci sono delle postazioni genovesi anche lì, ma non siamo qua a parlare di questo. Quindi non sono un difensore del pesto oggi, che capisco che vuol dire qualunque cosa che è pestato in un mortaio, quindi per me questo va bene ed è sufficiente. Volevo dire una cosa: la cucina sempre di più entra a far parte anche del mondo archeologico, e attraverso il mondo archeologico esce fuori su due fronti che in un caso sembra abbastanza logico, nell'altro forse un pochino più forzato. Ovvero, c'è la cucina utilizzata come mezzo turistico, come stimolo turistico, quindi vi invito nel castello per visitarlo e per pasteggiare con un pasto medievale o con un pasto rinascimentale, e quindi lì ci sono persone che proprio si dedicano a riprodurre quello che poteva essere, come tu raccontavi prima, magari appunto non andando a sacrificare animali che non siamo abituati a mangiare, ma cercando di riprodurre effettivamente tutta una serie di combinazioni di gusti che sono quelli medievali, che sono quelli rinascimentali. E ricordiamoci che comunque nel Rinascimento c'è un punto di non ritorno, perché dal 1492 in poi arrivano sulle tavole europee tutta una serie di prodotti che prima non ci sono. Questo necessariamente cambia il gioco. L'altra cosa è invece la dieta che secondo alcuni noi dovremmo seguire, legata a determinati principi. Mi riferisco in questo momento alla cosiddetta paleo dieta. Ora, tu sei partito da ricerche fatte sulla cucina antica per poi sfociare all'interno della cucina moderna e addirittura trovarti, come nella presentazione fatta da Milena si desume immediatamente, all'interno addirittura di una multinazionale che produce cibo. Come ti sei trovato?
Ma allora, diciamo che sicuramente l'approccio iniziale, una volta chiusi gli studi, era più quello legato alla curiosità di capire come sta in piedi un sistema così enorme, così complesso come può essere quello di una multinazionale, che comunque cerca di garantire lo stesso tipo di prodotti un po' dappertutto in tutto il mondo, insomma prodotti iconici che poi vengono serviti e gestiti più o meno in egual maniera dappertutto. E io sono insomma sempre stato molto curioso, quindi una volta chiuso il percorso dello slow food, quindi dell'Università di Pollenzo, ho subito voluto vedere cosa c'era dall'altra parte della medaglia, quindi dal micro al macro sono passato. E in realtà è stata una grandissima palestra in questi anni, dove appunto mi sono messo alla prova con grandi volumi di preparazioni, tantissimi clienti, migliaia di pasti preparati sabati e le domeniche, quindi tutta una difficoltà comunque di organizzazione per i grandi numeri, che però unito all'attenzione da parte di questa azienda per cercare in qualche modo gradualmente di alleggerire quello che era l'impatto della produzione e della preparazione di queste pietanze a livello mondiale, e di conseguenza declinandolo poi all'interno delle ricette, inserendo passo a passo nuovi prodotti, come poi un po' hanno fatto tutte le grandi catene mondiali, inserendo questi, ad esempio mi viene in mente l'hamburger vegetale che non è fatto di carne ma è fatto di proteine, di ceci piuttosto che di piselli. Riuscire in qualche modo a stare al passo con questo vuol dire su grandi numeri, quindi in numeri di larga scala, ridurre la propria impronta sul pianeta. Quindi quello che mi ha sempre stimolato e portato avanti in questi anni all'interno dell'azienda era proprio questo tipo di attenzione che l'azienda comunque aveva nei confronti di queste tematiche. Poi giustamente mi è servito tanto per strutturarmi, capire, studiare delle routine di lavoro, dei metodi, delle analisi. Tutto questo non me lo poteva dare una piccola azienda. È stato proprio un lungo periodo, perché comunque ho cambiato poi dopo 10 anni, quindi insomma 10 anni sono stato un lungo periodo nel quale però sono riuscito a portarmi a casa nel mio zaino, nel mio bagaglio, tutta una serie di aspetti gestionali, economici, che contrariamente non avrei mai potuto imparare da un'altra parte, ecco. Quindi questo è stato molto positivo.
Ascolta Edo, cosa è scattato poi in te quando hai deciso di, diciamo così, cambiare da senza cambiare passione? In realtà, quando dico questa frase, credo di essere Paolo Coelho. C'è un po' una frase così altisonante. Però io credo che tu abbia fatto un salto verso un tentativo di felicità, di rendere la tua vita più felice. E anche questo va sottolineato, perché il cibo è gioia, no?
Certo, è gioia, è condivisione, è amicizia, è convivialità. Quindi quello che un po' mi mancava all'interno del contesto dove ho lavorato per tanti anni era l'approccio più umano, più personale con le persone, con i clienti. Era una cosa che in effetti soffrivo molto, nel senso che lavorando con così tante persone, così grandi volumi, purtroppo non hai il tempo mai di creare un legame con i tuoi clienti, ma è un qualcosa che dura per pochi secondi e poi il cliente prende e va via, e tu non riesci mai a trasmettergli, se non per quei pochi secondi, la tua passione, le tue idee, il modo in cui magari ti sei impegnato, hai cucinato quel giorno qualcosa di particolare. E quindi questo sicuramente alla lunga un po' mi stava stretto, come giustamente anche un impegno di tante ore al giorno per poi non riuscire a sfociare in qualcosa di più creativo. E quindi quale migliore occasione, se non a un certo punto quest'estate, quindi qualche estate scorsa, quindi pochi mesi fa, di cogliere la palla al balzo di questa proposta di un mio ex collega, peraltro, quindi arriviamo entrambi dalla stessa azienda, e che mi dice: guarda, sto gestendo questo pastificio, mi servirebbe un socio, tu che ne pensi, ti piacerebbe l'idea? Allora lì per lì ovviamente l'idea già un po' mi sconfinferava, ma giustamente cambiare vita in questo modo, anche da un punto di vista poi economico, come stile di vita, insomma, c'erano tutta una serie di riflessioni, no, nella scelta. Poi però effettivamente la voglia di essere più libero, più felice, se tu così lo vogliamo dire, ma è proprio questo in realtà che poi mi ha spinto, di essere più creativo, di creare dei legami con i clienti, di avere i miei tempi e non avere più i tempi dettati invece da dei servizi di massa, per i quali devi essere sempre preciso e puntuale al secondo e non puoi mai permetterti di divagare un attimo. Quindi tutto questo sicuramente, è tutto l'impegno anche che all'interno delle giornate mettevo, mi ha spinto alla fine ad accettare la proposta di questo mio ex collega. E quindi diciamo che nel giro di un paio di mesi, dopo 10 anni di esperienza, ho salutato tutti i miei colleghi e mi sono diretto per questa nuova avventura in proprio.
Io trovo che questo sia molto bello, perché l'altro giorno stavo chiacchierando con una mia amica, l'ho guardata negli occhi e gli ho detto: ma quando ti deciderai a cercare di essere felice? E lei mi ha guardato come se le avessi fatto una domanda da $1 milione. Però è così, cioè, se noi tendiamo sempre a procrastinare a un domani, la ricerca, poi trovarla è tutt'altra cosa, la felicità. Però anche solo provarci è piacevole, divertente, è emozionante. Quindi, visto che noi nella nostra trasmissione parliamo proprio di creatività, di bellezza, di cultura, trovo che la tua esperienza, la tua testimonianza in qualche modo sia appunto culturale. Questa è la cultura del cibo. A cosa serve se no alla cultura, se non a cercare di essere felice? Cosa ne pensi, Paolo?
Credo che io vorrei essere felice andando a casa e cucinando qualcosa di quello che lui può suggerire, onestamente. Mi piace cucinare, quindi quando parlavi per esempio di animelle, quando parlavi di mettere insieme sapori particolari, a me venivano in mente alcune ricette della mia tradizione, tra cui della pasta fatta in casa, dove all'interno c'è veramente di tutto. C'è un tipo di pasta che viene dalla tradizione della mia famiglia, che mio nonno definiva come un raviolo in forma di pasta.
Addirittura, molto bene.
Però tu, giusto che stiamo andando alla chiusura e ovviamente il nostro collo di zuccheri è evidente, cosa ci consigli? Dacci una ricetta veloce, proprio per dire, ok, solleviamo i calici e brindiamo a questa ricetta e risolviamo così la nostra endemica fame.
Allora, vi darò diciamo questa ricetta del sugo alla Gonzaga, che tra l'altro è un sugo che replichiamo anche qui in negozio, in ristorante. In realtà è molto facile, perché pur disquisendo sul fatto che si chiami pesto, è comunque una base, diciamo, dove si tritano e si amalgamano un po' di frutta secca, del parmigiano, quindi insomma ci sono delle affinità. Quindi io vi do questa brevissima ricetta. Allora, gli ingredienti sono, per un sugo, una salsa per 4 persone, allora 60 g di mandorle, 60 g di nocciole, 30 g di uvette disidratate, 2 bei cucchiai abbondanti di grana padano grattugiato, un mazzetto di basilico, scorza di limone, un pizzico di noce moscata e di cannella, ovviamente secondo il vostro gusto, ma si devono sentire, perché altrimenti la particolarità della salsa non emerge. E poi un pizzico di un goccino di olio extravergine, pochissimo burro e sale. Quindi, una volta che ovviamente partiamo dal mixer, quindi per fare questa salsa, la base va con tutta la frutta secca, il grana padano. Si aggiunge poi questo mazzetto di basilico, l'olio per amalgamare bene questo, e poi burro e spezie, quindi in ultima fase le spezie. Questa è una ricetta veramente velocissima, gustosissima, particolare, perché chiaramente non sappiamo, quando lo andiamo a mangiare, non sappiamo se stiamo mangiando qualcosa di dolce o di sapido, grazie appunto al gioco della cannella che ci inganna un po', perché noi ormai in chiave moderna, contemporanea, la cannella la usiamo principalmente sui dolci, quindi è difficile trovarla su un piatto salato, su un piatto sapido. Il formato di pasta che noi consigliamo e che facciamo qui da noi al ristorante sono i rigatoni, che comunque ricordano un po' la versione originale. Ovviamente ai tempi dei Gonzaga i rigatoni fatti come li facciamo oggi non esistevano, ma avevano la forma un po', diciamo, di grossi bucatini o degli ziti, come formati. Direi che questa sera il calo di zuccheri possiamo compensarlo con questo bel piatto di rigatoni. Che ne dite?
Ho già preparato il mortaio, perché noi, essendo dei tradizionalisti estremisti, in questo caso, sai che ci sono gli estremisti del pesto, no?
Assolutamente.
Non si usa il mixer.
Hai ragione.
Un bel mortaio di marmo con pestello in ulivo.
Possibilmente un...
Mi stai facendo sognare.
Possibilmente un marmo giallo a forza di averci pestato dentro.
Esatto.
Generazioni di basilico.
Meraviglioso.
Quindi quello che ho io, lo dico con un pizzico di vanto, lo posso dire, è datato 1850.
Mamma mia, che meraviglia.
Quindi ha veramente visto...
Sì. Che bello.
Fa parte dell'eredità. Parte della tradizione, te lo devi guadagnare, devi dimostrare di saperlo usare.
Assolutamente, immagino.
No, non lo hai. E quindi ti dico già che penso che sarà il pasto della domenica.
Volentieri, guarda, vedrai che...
Ma farò una variante, te lo dico già.
Vai.
Metterò la pasta a base di farina di castagne.
Potrebbe essere un abbinamento interessante, assolutamente, anche perché poi la farina di castagne... utilizzatissima in tempo medievale, rinascimentale, appunto era il pane dei boschi, quindi assolutamente può essere.
Tu sai che questo lo possiamo dire senza rovinare alcuna tradizione, tu sai che il pesto alla genovese si mangia con le trofie fatte a base di castagne.
Assolutamente, assolutamente, questa è la più tradizionale delle versioni, ecco, quindi, e secondo me la castagna ha il suo perché.
Assolutamente, guarda, potremmo fare una puntata solo sulle castagne, non c'è ombra di dubbio, è veramente qualcosa di importante, ma noi purtroppo siamo arrivati alla fine e quindi dobbiamo fare le nostre solite chiusure finali, anche perché io vedo c'è Milena, che la vedi che ha questo coltello in mano, sta già spalmando, quindi cioè, non è potuto resistere, visto che non sia neanche in grado di dire qual è l'email. Vediamo se con la bocca piena riesce a dire l'email.
Però mi metti in difficoltà così, perché mi vedevi che stavo mangiando. Comunque, credo sia radio@unige.it, mettendo nell'oggetto mille cose da dire e da mangiare, direi anche.
In questo caso sì. Ma per ora dobbiamo chiudere, quindi con mille cose da dire, alla prossima puntata. Grazie.
Ciao Edo, grazie.
Ciao, grazie a voi, grazie.